E sono Andrea Zinno, Data Evangelist di Denodo, e vi do il benvenuto a un nuovo episodio del podcast Denodo DataPops. Anche oggi continuano gli episodi che vedono coinvolti i rappresentanti del mondo accademico e oggi con piacere saluto Riccardo Torlone, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Roma III e anche coordinatore di un gruppo di ricerca su Big Data e Database. Ciao Riccardo, grazie di aver accettato l'invito.
Grazie.
Oggi parleremo, sapete che i podcast hanno un approccio molto conversazionale, il tema dell'AI generativa. Non potevamo non affrontarlo prima o poi, sapete, è un tema sulla bocca di tutti, come i temi che vanno molto per la maggiore spesso vanno un po' ricontestualizzati, un po' analizzati con spirito critico, per cui Riccardo, la prima domanda che ti faccio è: al di là dell'enfasi, al di là dell'hype, dal punto di vista ovviamente accademico e delle ricerche che state facendo, qual è il reale, chiamiamolo, stato dell'arte dell'AI generativa?
L'AI generativa, come dire, è esplosa, come sappiamo, circa un anno fa, forse un po' meno di un anno fa, quando è uscito ChatGPT e è stato reso pubblico da OpenAI ChatGPT. Devo dire che noi anche addetti ai lavori in qualche maniera siamo stati spiazzati rispetto a questa uscita. Io non mi occupo direttamente di natural language processing, sapevo che c'era nel contesto dei cosiddetti large language model c'erano degli avanzamenti molto importanti, però devo dire che tutti chi lavora nell'informatica, nel mondo dell'informatica, sia sul fronte accademico sia sul fronte dell'impresa, è rimasto spiazzato rispetto alle potenzialità di ChatGPT, naturalmente anche dei limiti di cui subito noi ci siamo resi conto. Nel mondo della ricerca c'è un fortissimo interesse ed in particolare c'è un forte interesse anche in settori che non sono strettamente legati al natural language processing, ma anche per esempio a quelli che noi, nel nostro gruppo di ricerca è più vicino, ovvero al trattamento dei dati. Io per esempio recentemente mi sono occupato di fare revisioni di articoli scientifici per congressi internazionali molto importanti e ormai più del 50% di questi articoli fa in qualche maniera uso di ChatGPT e di questi strumenti di IA generativa per vari problemi, anche quelli che tipicamente si vengono affrontati con tecnologie tradizionali, in particolare quelle che riguardano il trattamento dei dati.
Quindi no, questa è una chiave di lettura che confesso non era a conoscenza, nel senso che poi l'AI generativa, tutto questo hype si è scaricato sulla capacità di questi modelli di rispondere a qualsiasi domanda, poi con tutti i problemi che si porta dietro, le allucinazioni, il discorso dei bias, insomma è un tema che forse è stato ingigantito proprio dalla potenzialità di questi modelli, no? Perché poi in fondo il natural language processing c'è sempre stato, ma era ben diverso. Mi piace questa cosa sui dati perché, se ho ben capito, è un uso di questi modelli di AI generativa a supporto in realtà di altre attività che poi devono poggiare sui dati. Quindi volevo chiedere, è un supporto per esempio che consente di selezionare i dati adatti, di verificarne la qualità, di aiutare il data consumer nella scelta del dato adatto, dato, scusate il gioco di parole, il suo obiettivo?
Allora, i progetti di ricerca di cui io sono a corrente che riguardano queste tematiche trattano principalmente il problema del cosiddetto data wrangling, cioè prendere dati da varie fonti e cercare di curarne la qualità e risolvere problemi, per esempio quello dell'integrazione di dati che vengono da sorgenti eterogenee. C'è un articolo di un gruppo di ricerca molto importante americano che fa vedere che sono state fatte delle sperimentazioni, per esempio sul problema della cosiddetta entity recognition. Ti do due record sintatticamente abbastanza diversi e devi cercare di capire se fanno riferimento alla stessa entità, per esempio informazioni su due persone, se queste, oppure di una città, se queste effettivamente corrispondono alla stessa città o alla stessa persona. Sorprendentemente ChatGPT dà dei buoni risultati sulla base della propria conoscenza, cioè stiamo parlando di un ChatGPT che non è addestrato con dati particolari, ma sulla base dei dati di cui già ha stato. Quindi si fa la domanda secca: ti do questi due record, secondo te fanno parte rappresentano la stessa entità? Tipicamente dà dei risultati che sono soddisfacenti, non ottimi ma soddisfacenti. E te ne dico un'altra di tecnica. La prima è questa semplice: chiedere a ChatGPT se due record rappresentano la stessa entità, e lui prova a dare una risposta e ti dà anche, prova a darti anche una spiegazione. Sono effettivamente due regole che fanno riferimento alla stessa città, perché c'è un riferimento molto chiaro, che ne so, allo stato americano nella quale partecipano. In questo stato esistono soltanto due città che hanno dei sogni simili, ma in realtà poi se va a vedere il numero, la popolazione di cui vengono forniti i dati, può essere soltanto questa.
Quindi apparentemente c'è un ragionamento non banale, non è le tecniche di matching.
Prova a darti una spiegazione.
No. Questo, diciamo, da una parte è affascinante, dall'altra un po' inquietante, no? Perché poi alla fine, o meglio, cioè ti dà l'idea di come un addestramento che apparentemente sembrerebbe, no, il famoso senso comune che cercava Lenat, è come se ci fossimo arrivati. Cioè lui c'ha una conoscenza che poi in realtà riesce a contestualizzare su una richiesta specifica. Secondo me questo tema è un tema, noi sai, insomma, Denodo si occupa di integrazione dati, ovviamente abbiamo una piattaforma tecnologica che, diciamo, trascende un po', no, da questi problemi, nel senso che tipicamente si lascia la risoluzione di questi problemi, due record che rappresentano la stessa cosa o meno, alta da steward, da ingegneri. Però è chiaro che un supporto, visto che poi tutto il tema del data management va sempre più nella direzione di offrire, chiamiamoli algoritmi dell'intelligenza artificiale, che supportino invece poi chi deve lavorare con i dati. Mi chiedevo, queste tecniche, per esempio, perché un problema che spesso riscontriamo, che non è tanto sulle occorrenze del dato quanto sulla modellazione del dato, quindi sulla parte semantico logico, è: io ho due dati che sono stati modellati, creati da soggetti diversi, quindi che portano con sé la soggettività di chi li ha modellati, e spesso la domanda è: ma stanno rappresentando lo stesso oggetto? Quindi senza vedere le occorrenze, quindi semplicemente vedendo la descrizione, il tema finale, no, è non avere un modello semantico che esplode dove ognuno rimodella quello che ha in mente. Secondo te queste tecniche potrebbero anche supportare su questo tipo di attività?
La tesi che di questo articolo scientifico, che ormai è diventato, diciamo, per noi un punto di riferimento, perché apre in qualche maniera un nuovo campo di interesse e di ricerca, sostiene che molti di questi problemi, quindi incluso quello che tu hai appena citato, ChatGPT ti può dare un supporto. Ecco, questo è importante secondo me. Cioè noi dobbiamo pensare a questi strumenti, la nostra visione da questi strumenti è quella di offrire un supporto a alcune attività, certamente non la soluzione a queste attività. Ed è questa la direzione nella quale ci stiamo muovendo, perché sappiamo bene che ChatGPT ovviamente c'ha grossi limiti, non necessariamente ti dà la risposta corretta. Ecco, ti volevo però citare un'altra strategia che è interessante, che questo articolo citava, oltre a quella di provare a darti una risposta rispetto a un problema secco con una domanda di data manager, ma è quello di fornirti lo strumento per, cioè un altro esperimento che è stato fatto, ha detto: bene, adesso vedo che te la cavi abbastanza bene, ma saresti scrivermi uno script Python in grado di provare a risolvere questo problema su dati che hanno questa conformazione? ChatGPT dà sempre una risposta.
Da quello che so, da quello che sento, anzi, la dà anche molto ben fatta.
Assolutamente, assolutamente. Naturalmente non perfetta, probabilmente anche qui può essere un supporto in cui poi il programmatore deve sostanzialmente rimetterci le mani, o la persona che si occupa dei dati deve rimetterci le mani, ma certamente ti prova a dare una soluzione.
Allora, questo apre un piccolo aneddoto, perché è proprio quello dell'altro ieri. In un convegno dove era coinvolto un'altra università, che non cito perché magari è un aneddoto che può essere letto, no, come una cosa positiva o negativa, uno dei partecipanti delle aziende ha detto: beh, noi come aziende stiamo valutando di usare queste tecniche per scrivere pezzi di codici piuttosto che farli scrivere a un programmatore che costa di più, che magari considera il lavoro anche tedioso, noioso. E un rappresentante del mondo accademico ha detto: sì, però così facendo, cioè in realtà il programmatore è cosciente di ciò che scrive, comprende, che mi ha fatto venire in mente la famosa stanza cinese di Searle quando si parlava dell'intelligenza artificiale forte, non parlava della coscienza o meno. Questa cosa un po' mi ha sorpreso, no? Perché come io ci ho letto, ma magari in maniera eccessivamente maliziosa, comunque voler mantenere una certa distanza. Quando invece, come dici te, se questo, siccome è un compito noioso, perché poi nessuno vuol fare il programmatore, e visto che mi dicono che la qualità di ciò che produce ChatGPT o comunque queste tecniche è veramente notevole, sono concordo con te, cioè alla fine un supporto è come il robot, no, che ti supporta alla fabbrica nelle attività pericolose. ChatGPT è il robot software che ti supporta nelle cose noiose.
Sono d'accordo. Io penso che le classiche metodologie di sviluppo del codice o di sviluppo di sistemi informativi vanno un pochino ripensate. Noi conosciamo quelle strategie classiche con le progettazioni di alto livello, progettazione concettuale, poi passare via a progettazioni via più vicine all'implementazione. Beh, secondo me in tutte queste metodologie, per cui sono stati scritti dei libri, bisogna cominciare a pensare ad inserire all'interno dei passi che ti portano alla realizzazione finale l'uso di questi strumenti. Secondo me è ormai ineludibile, perché effettivamente è il cosiddetto lavoro sporco, la produzione di un risultato un po' grezzo sulla quale poi naturalmente ci devi lavorare per raffinare, credo che possa essere il futuro dello sviluppo delle applicazioni software.
No, sono d'accordo con, voglio dire, se ci guardiamo indietro, no, di anni, in realtà, ora forse non in maniera così disruptive come direbbero gli americani, ma dei momenti di transizione in cui si è passato dal codice scritto, no, sui terminali con le schede, le tecniche low code o no code, cioè, c'è sempre stato un tentativo di rendere facile la vita, come non so, IKEA ha reso facile la vita nell'assemblare, no, complementi d'arredo. Però ecco, a questo punto mi chiedevo, ed è proprio una domanda specifica del mondo accademico, come si riconfigureranno da una parte le competenze che verranno richieste dall'azienda e parallelamente come un'università sta cercando di riconfigurare i propri corsi, gli argomenti, il metodo di insegnamento per preparare quelli che magari una volta si aspettavano di dover programmare, adesso si aspetteranno di guidare, controllare, fare la verifica ex post se tutto quello che è stato prodotto va bene, ammesso che ce ne sia bisogno.
Nell'università in realtà abbiamo un problema preliminare a questo, che ovviamente una cosa che va pensata, va ragionata, cioè come ripensare il contenuto di certi corsi che riguardano lo sviluppo del codice, per esempio. Il problema che abbiamo adesso è l'uso che ne fanno gli studenti di strumenti di questo genere. Ecco, ovvero se inibirlo, vietarlo. Tipicamente il nostro approccio corrente è di lasciare liberi gli studenti di farne l'uso che ne vogliono. Anzi,
è come il proibizionismo, tanto se lo proibisci lo faranno comunque.
L'unica cosa che vogliamo evitare, ma questo credo che sia abbastanza ovvio, è fare in maniera che gli studenti non lo possano usare durante le prove d'esame.
Poi sono comunque ragazzi di una certa età. L'importanza dello spirito critico e del dopo, perché io, insomma, sai, no, il tema, soprattutto sui temi generali, il tema delle allucinazioni e caldo, io ho una passione, lo sanno, ormai mi conosce per Villada, quindi ogni tanto ritorno su ChatGPT e gli dico: mi scrivi un articolo su Villada? Scrivo un articolo con una prosa perfetta, peccato che ogni volta c'ha una creatività che a me sorprende, no? Perché non riesco veramente a capire quali processi abbia attuato, diciamo, l'algoritmo per mettere insieme degli elementi che singolarmente hanno senso, ma che lui ha accorpato, tipo una data corretta che però associata a un evento del tutto inventato. La preoccupazione che io vedo, al di là, diciamo, della nota di colore, è che spesso, no, tendenzialmente noi a una prosa corretta, quindi un articolo ben fatto, per una sorta di proprietà transitiva tendiamo ad attribuirgli anche dei contenuti ben fatti.
Assolutamente.
Allora, su un tema che uno conosce è facile vedere che c'è stato qualcosa che non va, ma se uno usa ChatGPT per essere aiutato su cose che non sa, c'è qualcuno, no, una sorta, quello che una volta era il controllo editoriale dopo l'articolo, quindi gli studenti, anche nell'uso che ne fanno, come dire, un po' borderline, hanno capito poi però l'importanza, cioè che non ci si può affidare ciecamente di queste cose.
Ma questo, se vuoi, è il problema che esiste in generale, non soltanto nel mondo universitario.
Sì, è vero.
Visto che ChatGPT ormai è uno strumento che tutti quanti possono utilizzare, credo che la cosa fondamentale sia rendere consapevoli delle capacità, ma anche dei limiti, anche dei rischi di bias, esatto, che ChatGPT può offrire e fornire. Quindi sostanzialmente è un problema di consapevolezza, che se poi è un problema che non esiste mica con ChatGPT, no, l'uso di internet stesso, ovviamente se ne deve fare uso con consapevolezza. I social network hanno aperto sostanzialmente la porta a interventi che possono fare chiunque, e saper riconoscere questo, appunto, questa capacità di saper riconoscere cosa può essere vero e cosa non può essere vero, un minimo di fact checking deve essere nella sensibilità di ognuno di noi. Quindi è, credo, un tema generale che va, se vuoi, prescinde da problemi prettamente tecnici.
No, ma hai ragione, perché poi in realtà, al di là appunto, come dicevi te, il problema c'è in generale, ma secondo me c'è anche in contesti più tradizionali. Per esempio, io ho notato, magari una mia impressione, se restringiamo il campo all'uso tradizionale del dato, no? Quindi c'è qualcuno che ha un obiettivo, va da qualche parte, che sia un data marketplace o meno, e cerca dei dati. Raramente ho visto porsi la domanda, ok, il dato l'ho trovato, ma questo dato è realmente adatto a fare ciò che io devo fare? Cioè si assume un po', come ti dicevo prima, l'esempio della prosa corretta, che semplicemente perché un dato è a disposizione, allora quello è un dato certificato. E questa cosa, che non è scontata, perché io invece vedo altre iniziative di gente forse un po' più lungimirante, che ha creato, sta creando un data marketplace, ma sta spendendo tantissimo impegno nel poi metadatare i dati con elementi che consentono di trasmettere, dice guarda questo dato c'è, io te lo do, però sappi che non so, non è un dato certificato, ha una qualità fatta così, proviene da una fonte interna o esterna, perché anche loro si sono accorti che spesso il dato sta lì, quindi sta lì, io lo prendo, non devo fare altro e lo do in pasto a qualcosa, e poi sai meglio di me che se dai no, spazzatura esce. Per cui è vero, quindi la consapevolezza non è solo una cosa di queste nuove tecniche, ma è un tema specifico. Credo che l'università poi avete anche un'università dei contatti con le aziende. Secondo te le aziende che magari tendono o stanno pensando di fare un uso di ChatGPT contestualizzata, cioè fanno, sento spesso parlare, non lo vorremmo usare da realizzare white paper, articoli, da fare chatbot della nuova generazione. Tutti questi problemi, l'esigenza della consapevolezza, del controllo, secondo te le aziende li hanno percepiti o c'è anche il rischio che anche loro si lasciano un po' trascinare dalla moda del momento?
Ma è legato al discorso della consapevolezza, bisogna vedere di che azienda e di che impresa stiamo parlando. Quelle che lavorano sul fronte prettamente tecnologico, secondo me, sono ben consci appunto delle potenzialità e dei rischi. Le aziende che di servizio, aziende di altro genere, sulla quale magari si appoggiano a outsourcing per lo sviluppo delle applicazioni software, naturalmente il problema si pone. Sai, il problema che tu dici, cioè della necessità della metadatazione del dato, è probabilmente uno dei problemi che non è scontato che riesci ad affrontare con strumenti un ChatGPT. ChatGPT, la tecnologia che c'è dietro, è una tecnologia che si basa prevalentemente su, naturalmente, un modello addestrato con tecniche machine learning che usa deep learning, ma sostanzialmente si basa su concetti più legati alla statistica, mancano aspetti, diciamo, di conoscenza o di regole, di knowledge basis, nel senso tradizionale, e nella presenza di regole logiche che consentono di fare dei ragionamenti. Se vuoi, molto semplificando, ma non lontani dal vero, ChatGPT genera delle frasi e delle parole perché sono quelle più statisticamente probabili, e lì si ferma, quindi è uno strumento prettamente sintattico, e quindi noi che conosciamo l'importanza del dato e della metadatazione riconosciamo come forse il limite più grosso questo.
No, ma infatti questo al di là che io essendo statistico la statistica alla fine riesce sempre fuori, però è molto interessante, perché poi alla fine parliamo di un qualcosa che agli occhi di chi lo usa, forse chi sosteneva l'intelligenza forte di un tempo, l'intelligenza artificiale forte, potrebbe dire vedi ci siamo, dall'altro invece è basato su delle tecniche, non dico elementari ma tradizionali, che però associate a una potenza di calcolo smisurata, alla possibilità di, cioè io quando facevo statistica magari avessimo avuto un milionesimo, no, di questa potenza elaborativa, però ti fa vedere, no, come alla fine tecniche tradizionali possano produrre. Però è vero quello che dici, alla fine non c'è dietro una conoscenza del dominio, una logica. È sorprendente che una combinazione di derivazione totalmente statistica sia in grado di produrre questi risultati. Sì, concordo con te, alla fine un'azienda che la tecnologia, non dico la subisce, però che per, diciamo, il lavoro che fa, per il mercato in cui opera, vede la tecnologia semplicemente come una commodity, sì, può essere in qualche modo attratta. Ma su questo tema, non so, esiste, cioè, vi chiedono consulenze, il mondo delle imprese verso il mondo universitario, cioè ci vede un potenziale pozzo di conoscenze e quindi vi chiede aiuto?
Certo, c'è un interesse, In realtà quello che sta succedendo, in particolare su un progetto che sta per partire, è in collaborazione con un'istituzione pubblica importante, cioè Camera e Senato. Sostanzialmente ci hanno chiesto di progettare tecniche basate su questi strumenti per poter, per esempio, fare delle sintesi dei dibattiti che avvengono in Camera e Senato, perché anche loro naturalmente pensano che questi strumenti... Però ecco, questa sensibilità, cioè di rivolgersi a un ente di ricerca, all'università...
È una rarità, immagino.
È una rarità.
Sì, forse ecco, da questo punto di vista il mondo pubblico, il tanto vituperato mondo pubblico, ora non dico che spende soldi non suoi, perché è un po' brutto dirlo, però io ho visto molta attenzione l'altro giorno, stavo in un'altra... istituzione importante che è INAIL, che mi dicevano, non so come eravamo venuti a parlare dell'università, dice no, ma noi abbiamo un protocollo d'intesa con il Dipartimento, proprio di Roma 3, il Dipartimento di Economia, per creare dei gruppi di lavoro congiunti, per fare uno scambio di competenze. E questo è positivo. Io gli ho detto, guarda, sono contento, mi dispiace che non si sappiano, perché poi alla fine invece, secondo me, sono elementi che consentono poi di avere una maggior fiducia sulla professionalità di quello che sta facendo. Concordo che il mondo privato, che magari è più attento a costi, ricavi o meno, magari queste cose non lo fa, oppure perché vede nell'università, no, un mondo un po' troppo astratto.
No, lo vede per, come strumento per il recruiting, quello, ecco, prevalentemente vabbè. Per quello, un classico.
Ecco, ma su questo, perché questa è una domanda che faccio, che ho fatto più o meno a tutti gli ospiti del mondo accademico che hanno accettato di partecipare al podcast. C'è ancora, tu vedi ancora che c'è un po' di frattura di distanza fra quello, non è un giudizio di merito dicendo che è giusto quello che richiedono le aziende o è sbagliato o è giusto ciò che produce l'università, semplicemente c'è un allineamento o per esempio il mondo cambia talmente velocemente per cui poi il mondo accademico ovviamente ha bisogno di tempo per riallinearsi e quindi questo crea ancora un po' di distanza fra la domanda e l'offerta.
Io credo che in molte università in realtà ci sia un forte sforzo per essere allineati alle necessità del mondo dell'impresa. Ti posso parlare della mia, noi sostanzialmente, la riforma universitaria ci ha aiutato in questo, perché abbiamo definito una laurea triennale che è sostanzialmente stabile, fa i corsi diciamo classici di base relativi alla programmazione, allo sviluppo di codice, alle basi di dati, alle reti dei computer e quant'altro, con qualche primo elemento di intelligenza artificiale, cose un po' più evolute, e che però è abbastanza stabile, mentre l'offerta che noi offriamo alla magistrale è molto dinamica. Noi negli ultimi anni abbiamo introdotto tantissimi nuovi corsi, cambiando, magari spegnendo corsi che ci sembrano un po' meno interessanti, ma introducendo nuovi corsi, adesso molto legati per esempio al mondo dell'intelligenza artificiale, machine learning, deep learning, tecniche, per esempio c'è un corso che si chiama ingegneria dei dati e quindi tutte le problematiche di preparazione dei dati a tecniche machine learning, facciamo un corso di big data, io insegno un corso di big data e tutto il mondo quindi del trattamento dei dati quando aumenta il volume, la velocità e la variabilità. Quindi...
Dillo a noi, così mi dico il cappello del nodo.
E quindi no, tipicamente l'università cerca assolutamente di stare al passo.
Quando ha detto ingegneria dei dati, ha fatto quasi un piccolo sobbalzo sulla sedia, perché noi che vendiamo soluzioni di data management vediamo quanto inizia a essere sentito, quanto il dato che magari fino a poco tempo fa veniva liquidato come qualcosa che se c'è lo uso, se non c'è pazienza.
Assolutamente.
Adesso è, se c'è, si apre un mondo, perché si parla di qualità, del rispetto delle normative, delle policy interne, della reale fruibilità, della semplicità, si parla di democrazia dei dati, quindi il dato ha da una parte assunto una centralità importante, ma questo ha comportato di dover un po' rivedere veramente tutto quello che c'era intorno.
È così.
Quindi mi chiedevo anche voi, per esempio, nel corso che tu ci dai, diciamo, del quale insegni, quello di Big Data e Database, se al di là degli aspetti tecnici poi, come dire, insegnate, fra virgolette, o spiegate di quanto poi in un mondo reale ci siano tante altre cose da fare intorno ai dati rispetto alla mera tecnologia, che sono competenze, che richiedono competenze che sono veramente fondamentali.
Ma questo, se vuoi, è lo scopo principale dell'università. Noi ovviamente trattiamo le tecnologie, ma quello che vogliono far passare gli studenti sono soprattutto le metodologie.
Okay.
E gli strumenti, di tipo generale per affrontare i problemi, ma questo, se vuoi, sì, è la classica figura dell'ingegnere deve sapere risolvere i problemi, magari è un problema che non ha mai visto prima, ma ha il bagaglio necessario in termini di metodologie e di metodi e di strategie per affrontare e risolvere problemi anche che non sono stati mai visti. Quindi no, assolutamente questo se vuoi è il sale del
no, mi fa piacere perché poi no, quando i miei figli mi chiedevano all'università, ma dopo faremo quello, no? Io ho detto ragazzi, l'università vi dà una struttura mentale, un modo di lavorare che, come dici te, no? Anche un problema mai visto lo riesco a decomporre e magari a risolvere. Questo le aziende lo stanno iniziando a capire, l'importanza della pipeline del dato, il tuo ciclo di vita del dato, di figure nuove, no? Il business translator, di quello che sa parlare, che fa un po' da ufficiale di collegamento fra il tecnico che lavora su modelli, no, predittivi, e il business a cui gli devi spiegare che quel modello per lui può essere un valore, perché questo poi è un altro problema che noi vediamo. Magari viene scoperto qualcosa, oppure si fanno delle prove che poi magari rimangono confinate semplicemente perché manca la capacità di spiegare, perché poi sai meglio di me che i cosiddetti utenti di business, comunque quelli che poi gestiscono l'azienda, loro dicono sì, io questa cosa la pago perché poi avrà un costo se qualcuno mi dice il valore che mi può riportare, no? E questi sono tutti temi che sono extra tecnologici, che se non li indirizzi rischi che la tecnologia rimanga, no, una cosa fine a se stessa, che poi è esattamente cosa la tecnologia non dovrebbe
esattamente
essere. Statisticamente questi corsi che lavorano sui dati sono in crescita, cioè c'è interesse dei giovani a entrare su questo mondo?
C'è un forte interesse, anche perché si rendono conto che effettivamente le offerte di lavoro che in questo momento incontrano di più si stanno un po' spostando. Infatti una delle prime slide che io faccio vedere durante il mio corso, faccio una banale ricerca su questi siti, diciamo, sì, di scouting, con le parole chiave big data oppure data engineering o data scientist, ed effettivamente mi sembra, semplicemente guardando da questi siti, che c'è un forte interesse in figure di questo genere. Quindi sulla base di questo tipicamente gli studenti sono interessati a corsi che vanno nella direzione della quella che chiamiamo dell'ingegneria dei dati, del data engineering.
Sì, io anche la tua azienda vedo, diciamo, ai convegni, nonostante l'hype sull'intelligenza artificiale o meno, che magari fa sì che il titolo di un convegno sia orientato, però poi si finisce sempre per parlare di dati. Cioè noi abbiamo notato che c'è veramente in corso una rivoluzione, come appunto io dico spesso, magari tirando un po' troppo la corda, che si sta passando, no, da un modello oligarchico del dato, dove c'era il team che dispensava i dati, si vorrebbe passare a un modello democratico dove ognuno, come dire, deve esercitare il diritto di poter usare i dati dei quali ha bisogno. Il problema è che questo è un qualcosa che ha degli impatti organizzativi culturali non da poco. La tecnologia gioca un ruolo importante, ma certo non si parte dalla tecnologia, anche se magari la tecnologia ti può suggerire di percorsi. Però vedo che c'è tantissimo, tantissimo fermento, forse anche troppo poi se lo vai a confrontare con progetti realmente fatti. Insomma, vedevo dei dati di un osservatorio su alcuni paradigmi, penso al data mesh che è sulla bocca di tutti, poi loro hanno intervistato le aziende e scopri che il 10-12% delle aziende stanno o hanno realmente adottato un paradigma. Ma questo, voglio dire, è sempre stato così ai tempi dei big data, ai tempi dell'object orientation.
Esattamente.
È così. Senti, allora, intanto siamo arrivati alla fine. Grazie, interessante chiacchierata, soprattutto grazie di questa visione un po' diversa della AI generativa, che mi ha fatto venire alcune idee, quindi poi magari potrebbe esserci spunto per continuare, cioè su come queste tecniche siano in realtà di ausilio per fare qualche altra cosa. E quindi ti ringrazio, e saluto tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo punto, e a tutti do appuntamento al prossimo episodio.
Grazie, arrivederci a tutti.